RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
Buon lunedì ragazzi, allora se c'è la Bonfrisco che commenta quello che è successo in Juventus Lecce da una parte, noi più tardi avremo Ezio Morina che ci racconterà a questo punto e ci dirà chi ha sbagliato, chi no. Io credo che abbia ben poco da ridire al piccolo Zufferli in quanto ad arbitraggio, e credo che anche appellarsi, attaccarsi a queste piccolezze, ripeto, poi dimostri e denoti ancora di più quanto poco ci sia da lavorare, no? in alcune squadre, quanto invece sia importante in altre. Mi riferisco ovviamente alle lamentele di Marco Giampaolo, che è sempre stato un grande lamentone, ha sempre avuto da ridire qualcosa. Guardate qua il mio ciuffetto, è tornato, anche lui di lunedì non può mancare. Buongiorno ragazzi, ben ritrovati dall'alto del quarto posto, ritrovato dall'alto di un weekend passato comunque in mezza serenità. Non ho, vi dico già, non ho nessunissima intenzione di non voglio parlare di questioni scommesse, non voglio parlare di quello che sta di nuovo venendo fuori, anche perché lo trovo ancor più, per carità, magari corretto, perché sono comunque notizie, perché sono eventi accaduti. Bisogna però andarci ancora qui una volta molto piano, perché è un attimo davvero scivolare e sbagliare. Soprattutto la prestazione di Fagioli in Fiorentina-Parma, terminata 0-0, denota quanto quello che sta venendo fuori appunto in ottica nuovamente scommesse stia dando ancora una volta, stia entrando ancora una volta nella testa di Fagioli, che esattamente quando si iniziò a parlare di questo l'anno scorso in casa Juventus, lui purtroppo iniziò ad avere un momento di down clamoroso e a davvero essere anche comunque poi un pochettino accantonato. Fagioli fino ad oggi risultava essere comunque quasi sempre uno dei migliori nelle partite, lo è stato anche nella gara vinta contro la Juventus, la gara che credo che abbia maggiormente, no, lasciato l'amaro in bocca parlando di questa cessione. Ecco, prima Claudio che cosa vi dice? Io credo che sia stata, no Claudio scusatemi, Camillo cosa ha detto? Io credo che la cessione di Fagioli ad oggi risulti essere, anzi forse, la scelta più giusta. Non che sia stata fatta perché c'era già in ballo qualcosa, no, lì è stata fatta perché insomma il ragazzo, a quanto abbiamo capito, non avrebbe praticamente quasi mai giocato e si meritava di giocare soprattutto, e quindi detto, no, raccontato, assodato che la CAZZATA l'ha fatta, ammesso anche tutto questo, percorso di riabilitazione fatto, ovviamente fa rabbia leggere ancora quello che effettivamente accadeva, come anche i suoi compagni cercavano di aiutarlo, anche perché in queste situazioni non sai mai se è meglio aiutare e quindi appunto magari assecondare, no, quasi queste situazioni. Penso a quello che ad esempio ha fatto Federico Gatti, o se è meglio voltargli le spalle e lasciarlo nel suo brodo. Ecco, è veramente veramente difficile. Ecco perché, ripeto, nonostante avessi detto che non ne volevo parlare, ora ne ho parlato ma basta. Ecco, io non ho voglia di nominare nessun giocatore. Se davvero qualcosa accadrà lo vedremo. Di base ora sappiamo che c'è nulla di in cui, come è già successo, la Juventus avrà da pagare qualcosa. Se i giocatori dovranno pagare, molto probabilmente sarà soltanto un pagamento cash, economico comunque, quindi un esborso. Non si parla di penalità in nessun altro modo, anche come appunto è successo ad esempio a Fagioli e Tonali. Aperta, chiusa, parentesi, Juve-Lecce 2-1, mi scrive anche Ezio Morina, che poi commenteremo anche altre dichiarazioni, quindi dalle 11.45 tutti ad ascoltare che cosa dice il nostro, oltre che ex arbitro, grandissimo tifoso bianconero. Una partita, quella contro il Lecce, che insomma parla di un percorso che sta andando forse come doveva andare, come tutti immaginavano e speravano sarebbe andato. Un percorso che parla di una Juventus che ha nuovamente giocato una buonissima partita, che si è persa nei minuti finali, come anche hanno spiegato sia Igor Tudor che appunto Di Gregorio poi nel post partita. Mi è piaciuto tantissimo, e ne avete già sentito parlare ovviamente sia ieri che questa mattina con Claudio, mi è piaciuto tantissimo il discorso che lui ha fatto, senza che nessuno tra l'altro gli chiedesse niente, ma lui ha voluto andare su quello quando appunto Tudor dice che i cambi non gli sono piaciuti. È una bella punzecchiata questa, pensando invece a chi che nell'ultimo periodo appunto ha giocato meno, magari ha passato anche 90 minuti interi in panchina, poi ha così pensato bene di lamentarsi o comunque di raccontare tutto il rammarico nel non poter giocare o comunque nel non aver giocato ultimamente a mezzo social. E quindi ecco, aveva già risposto durante la conferenza stampa di preparazione della sfida con il Lecce, appunto in merito a questa notizia. Era impossibile che non si parlasse di questo, ovviamente, però poi quando ti viene a dire Igor Tudor comunque non mi sono piaciuti molto i giocatori che sono entrati, insomma, un piccolo campanello d'allarme bisogna secondo me lanciarlo. Questo suo pensiero, che comunque effettivamente i cinque cambi abbiano cambiato un po' tutto, evitano che davvero esistano se non magari proprio soltanto in determinati punti o zone del campo, esistano i titolari non ci sono più, ci sono davvero 15 giocatori che possono entrare, che il più delle volte sono praticamente tutta la distinta che tu presenti. È importantissimo il fatto che Igor Tudor abbia questo pensiero, dimostra secondo me come veramente mettersi in mostra possa, secondo me, agevolarti a livello di calciatore, ma mettere ancora più in difficoltà l'allenatore, che in qualche modo alla fine deve farti giocare. Matteo Nava, buongiorno!
Buongiorno a tutti!
Senti, questa frase detta da Tudor, che ha insomma fatto chiacchierare parecchio, il suo non essere soddisfatto di chi è entrato, e soprattutto aveva anche già ammesso di non essere una cosa che stava dicendo per la prima volta e che quindi avrebbero scoperto i suoi giocatori poi leggendo o ascoltando la conferenza stampa, lo aveva già detto a loro negli spogliatoi. Secondo te si riferiva proprio a tutti e cinque o a qualcuno in particolare? Perché poi leggendo le pagelle non vedi proprio delle grosse defezioni.
Ma secondo me è un discorso un pochino più generale, cioè è un po' una via di mezzo, nel senso che il messaggio lo manda a tutti, perché il messaggio lo manda a tutti come regola generale. Evidentemente in queste prime tre partite chi è entrato dalla panchina non gli è piaciuto in generale, e poi probabilmente, non so come dire, l'allenatore spera, confida nel fatto che chi peggio ha fatto si senta insomma in un zone di autocoscienza, che capisca che non ha fatto bene. In realtà le pagelle magari non hanno visto questa differenza, anche perché sono entrati e non hanno inciso, cioè non si sono visti tanto. Poi se esaminiamo, si è visto, parliamo dell'ultima partita, il tiro di Cambiaso, che è stato un bel tiro, un bello spunto, si è visto qualche partenza un po' a vuoto di Colomoni che ha provato a scappare via. Insomma, l'impressione è che chi sta entrando alla panchina in questo momento stia cercando di dimostrare di meritare il posto, cosa che Tudor non lo vuole vedere negli ultimi 10 minuti. In ultimi 10 minuti lo vuole vedere applicazione, vuole vedere che i giocatori entrino nel mood di tutto il resto della squadra. Meritare il posto se lo meritano in allenamento, durante la settimana, eccetera eccetera. Quando entrano ovviamente devono incidere, ma non con giocate estemporanee per far vedere che io sono bravo a fare dribbling, che ho l'energia che posso spaccare la partita. Mi serve applicazione. La partita contro Lecce per assurdo stava addirittura andando verso un pareggio quando è stata dominata totalmente.
Vero, vero. Tra l'altro, si fosse conclusa con un pareggio, immagino che avremmo detto altre cose, ovviamente avremmo anche ascoltato altro dalla bocca di Igor Tudor. Un pareggio che poteva avvenire se quel famoso fallo appunto di Veiga fosse stato sanzionato con un rigore. Ora poi ovviamente noi ne parleremo ancor più dopo che avremo ospite un ex arbitro, però comunque perché ha creato così tanto scompiglio? Cioè come mai continua ad esserci uno che ha un'idea rispetto all'altro diversa e continua soprattutto a essere fomentato tutto questo quando in ballo c'è in particolare la Juve?
Ma io credo onestamente che siano cose che facciano parte un po' del calcio, un po' del mondo mediatico, ognuno tira acqua al suo mulino. Per quanto mi riguarda è stato un episodio dove secondo me non c'era fallo dell'attacco, cioè mi è sembrato una scelta bizzarra, si sono trattenuti a lungo entrambi. In realtà dal vivo sembrava una trattenuta che era partita da Kostovic, ma al di là poi dell'episodio alla fine è giusto, tra virgolette, che l'allenatore del Lecce Giampaolo insomma veda un torto per lui, perché insomma è l'allenatore del Lecce, quindi vede una trattenuta, è giusto che quello della Juventus non la veda, perché è una situazione molto al limite. E poi per il resto insomma si sa, la Juventus è una squadra che ha vinto per tanti anni, è una squadra comunque che in Italia anche insomma per la proprietà ha un certo peso, e quindi chi non tifa Juventus tira acqua contro il mulino della Juventus,
cerca di abbatterlo il mulino proprio.
Esattamente, insomma, questa cosa semmai decadrà quando la Juventus smetterà di vincere per tanti anni, ma insomma non credo sia il caso. Un po' i tifosi della Juventus lo sanno che possono capitare queste cose quando c'è un episodio, e hanno la pelle dura, ecco, sia i tifosi che la società che l'allenatore. Quindi
anche poi vai a leggere che l'arbitraggio di Inter-Cagliari pare essere stato a senso unico, però ecco lì rimane sempre qualcosa che si può dire e non si può dire. Si può dire invece a gran voce che al di là anche di questo dato che ho trovato, che con Meiners è stato il calciatore più veloce durante Juventus Lecce, 27.863 chilometri in tutto, insomma, orari, un dato particolare questo, che però comunque evidenzia come si stia mettendo al passo forse, o come comunque stia traendo beneficio da questa famosa cura, al di là del gol che è stato utilissimo anche per lui oltre che per la squadra. L'ultimo gol che aveva nell'ultimo gol in cui aveva segnato non l'avevamo neanche visto esultare, proprio a dimostrazione di come stesse patendo un po' tutta la situazione. Sabato sera invece la soddisfazione se l'è tolta, anche del guardare la curva e dire sono stato io, sì.
Sì, devo dire che ho avuto l'impressione che segnare subito sia stata un po' una panacea, nel senso che ha segnato subito, si è alleggerito, si è scaricato subito insomma le energie positive e negative che aveva in corpo, e poi ha giocato molto bene, a mio parere, proprio al di là del gol, nei movimenti, si è visto che gli riuscivano le cose che voleva fare. Con Meiners prima è un po' intrappolato in una situazione in cui sembrava sempre voler fare tanto e poi non riusciva, un po' per le gambe, un po' per le scelte, inciampava su se stesso, cioè un po' una nuvoletta di fantozzi sopra la testa. Tudor ha detto che fisicamente lo vede molto bene e secondo me un pochino è stato rigenerato in queste 2 o 3 settimane, probabilmente ha fatto anche un po' di qualche carico in più di forza, visto che ci sono le settimane piene senza partite infrasettimanali. Però Tudor in conferenza ha anche detto che adesso si vede che quando la testa è più tranquilla le gambe girano di più. E questo onestamente si è visto tantissimo, si è visto un pochino nelle partite prima dove comunque faceva un po' fatica e un po' sullo scatto si vede che non riusciva ad andare sull'allungo, doveva tornare indietro spesso e ricominciare il gioco, invece contro Lecce si è visto che riusciva ad andare, andava di fiducia, tranquillo e andava anche di gambe, perché se poi il dato lo dice è così e si è visto insomma allo stadium.
Senti, ma se un attaccante non fa gol ma fa assist, vale? Come insomma, risulta comunque concludere la partita con soddisfazione o il rammarico rimane?
Ma secondo me se vinci 2-1, due assist e le ha fatte il centravanti, va benissimo. Nel breve termine, nel medio termine ovviamente se a fine campionato fa zero gol e fa 6-7 assist non va bene. Nel caso di Vlahovic secondo me ha fatto un'ottima partita e si è visto proprio dagli assist, perché lo sappiamo, lui è un giocatore d'area, un giocatore che sa segnare, ma che fa molta più fatica a manovrare il gioco, a stoppare, controllare il pallone, servirlo ai compagni. Si vedeva che era più attivo, più attento, più con l'atteggiamento mentale giusto, e ha funzionato per assurdo anche il secondo assist, che è stato più semplice del primo, un tocco in appoggio basilare, tantissime volte l'ho sbagliato sì. Quest'anno, quindi dato che un giocatore non può essere preso da 0 a 100 in un istante, abbiamo visto anche quel gol invece che ha fallito, mi sembra dopo l'1-0, tutto sbilanciato, che l'ha sparato in curva, in realtà come Tudor è assolutamente felice di aver visto un giocatore che ha giocato con la squadra, è riuscito a servire due palloni importanti e la Juventus è andata sul 2-0, anche perché lui in quel momento, in quella dinamica anche del secondo gol, di un'azione molto bella, è riuscito a farsi trovare nel momento giusto, al posto giusto, il pallone l'ha dato bene per Ildi, alla fine se comunque lui sta restando un attaccante singolo, marcato, si riesce comunque a fare da sponda perché magari ha pochi spazi per andare in gol, va benissimo così al momento. Per il gol ci sarà tempo, occasione e speriamo presto.
Cioè diciamo che finché c'è qualcun altro che segna va bene, anche se lui il gol lo agevola appunto ma non mette lui il pallone in rete. Il problema lo si porrà appunto quando magari la Juventus sarà a zero in una partita e quindi lì dovrai a dire ti ritroverai a dire per forza, ma e se il gol non li fa lui chi dovrebbe farli? È sempre il solito discorso. Tra l'altro proprio il secondo gol l'ho visto riproposto dalla Juventus, dal loro account ufficiale sui social in slow motion. È ancora più bello ovviamente visto così, anche perché appunto racconta un lavoro quasi senza guardarsi quasi, no? Tra in particolare Ildiz, Thuram e appunto Vlahovic. Parli di Ildiz in particolare tu questa mattina su Gazzetta, cioè siamo passati dal dire che se la Juventus non si qualifica Ildiz il primo a partire a Juventus rispedirà al mittente praticamente tutte le offerte che arriveranno quest'estate.
Sì, diciamo che da una parte c'è il desiderio, da un'altra parte ci sono i fatti. Il desiderio della Juventus è di tenere Ildiz, il desiderio di Ildiz è di restare alla Juventus. In questo momento le cose sembrano essere abbastanza chiare. Ovviamente tutto cambia, sarebbe cambiato senza la Champions League. A quel punto, quando ci sono sostanzialmente, non tanto da coprire un buco, ma comunque da gestire la società con quei 40-50 milioni in meno di premi UEFA, bisogna vedere chi può andare sul mercato più facilmente. Ildiz, di fatto sappiamo che basta schioccare dita, è un'offerta che arriva, come parlavamo anche di Cambiaso, insomma qualche settimana, qualche mese fa. A quel punto la Juventus dovrebbe decidere di fare delle decisioni, di prendere delle decisioni, e Ildiz sarebbe ovviamente uno di quei due o tre giocatori, forse anche solo due, da sacrificare. Sappiamo che però anche il segnale della proprietà, che insomma ha messo quei 15 milioni che possono diventare un centinaio, ha dato un sostegno importante. Secondo me l'impressione è che non si vada in quella direzione. Ovviamente però per scongiurare qualsiasi rischio e qualsiasi necessità di sacrificio serve prendere questa Champions League anche per risultati sportivi oltre che economici. Se Ildiz aiuta la Juventus a prendere la Champions League, aiuta anche se stesso a restare alla Juventus, dove si trova molto bene, sta crescendo tantissimo, e quindi si può restare nel campo dei desideri e farli diventare fatti senza che succeda il contrario e si rompa tutto, diciamo, ecco.
Questa giornata ti chiedo ancora questo, Matteo, poi ti saluto e ti ringrazio. Tra l'altro non è ancora conclusa, giocherà questa sera Il Napoli è tra l'altro un po' ovunque campeggia la dichiarazione d'amore fatta da Antonio Conte nei confronti del Napoli, che ha detto appunto: io da qui probabilmente non mi muovo, gelando anche un po' i pensieri degli juventini che se lo immaginavano di nuovo a Torino il prossimo anno. Però detto questo, è davvero una situazione quella in chiave ultimo posto.